Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora iniziamo subito con la riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti
e
amo
ti amo,
e ti domando
e ti domando
perdono per
perdono
tutti quelli
tutti
che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e
sperano
non ti
e non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo,
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io
adoro
vi adoro
profondamente
profondamente
e vi
e vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente
tutti i
in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con
indifferenze
cui
con
egli è
cui stesso
offeso,
offeso,
e per i
e per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo cuore
cuore e del
e del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
e
addolorato di
addolorato
Maria,
di
vi
Maria,
domando la
la
conversione dei
conversione dei
poveri
poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel
Presente nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento dell'altare.
dell'altare. Ti amo
Ti amo
sopra ogni
sopra
cosa
ogni
e
cosa
ti
e
desidero
ti desidero
nell'anima
nell'anima
mia,
mia,
perché ora non
ma perché
posso
ora non posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente. Ti
sacramentalmente.
prego,
Ti prego,
degnati di
vieni
venire
almeno
almeno
spiritualmente
spiritualmente nel mio
nel mio
povero
povero
cuore.
cuore.
Come è già
Già
venuto, io ti
venuto, io
abbraccio,
ti
ti
abbraccio, ti
ringrazio e tutto
ringrazio e
mi
tutto
unisco a
mi unisco
te.
a te.
Oh mio
Oh mio
Signore,
Signore,
che
che
non
non
abbia
abbia
mai a
mai a
separarmi da
separarmi da
te
te
con
con
il
il
peccato.
peccato.
Bene, allora sta per finire, vero? Terminare questo mese consacrato al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. E a tal proposito volevo dirvi che questa sera, ecco, ci sarà la tavola rotonda proprio sul, come riflessione sarà proprio la devozione al Cuore Sacratissimo di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, ma una devozione che invece che essere in crescita è in calo, perché tanta gente. Io parlo anche con le persone, dice, ah, io questo non l'avevo mai sentito, non sapevo che ci fosse questa devozione al Sacro Cuore, i primi 9 venerdì del mese, la confessione, la comunione e poi i 5 sabati, non l'ho mai sentito, mai sentito. E questo naturalmente ci fa soffrire insieme ai cuori sacratissimi di Gesù e cuore immacolato di Maria, perché si parla di cuori, ma di cuori che sono amore puro, vero? Perché il Sacro Cuore di Gesù, vero? È il cuore di Dio formato, vero? Nel grembo dell'Immacolata, no? Per cui è impastato, diremmo così, del sangue di Maria, questo cuore, no? Si è formato nel cuore immacolato di Maria. Fossimo semplici e intelligenti, queste cose le capiremo subito, per cui formato nel cuore, il cuore umano di Gesù, formato nel cuore immacolato di Maria. Difatti, ben dice il San Luigi Grignon da Montfort, il cuore immacolato di Maria è il tabernacolo del Sacro Cuore di Gesù. Allora, davanti a questi due cuori, io sono qui davanti a due statue, una del Sacro Cuore di Gesù e una del cuore immacolato di Maria. Pensate un po' che strana coincidenza, no? Diciamo questi cuori che si mostrano, sono tutto amore puro, tutto amore divino. E ci offrono i loro cuori, no? E noi fossimo soltanto distratti, no? Ma siamo ingrati, indifferenti. Addirittura Gesù ha fatto vedere a una santa, che adesso non ricordo il nome, forse era una santa inglese, ha fatto vedere come viene trattato il suo cuore. Guardate, a ripeterlo mi manca il fiato. Ha visto, dice, il mio cuore come è trattato dagli uomini. Gli ha mostrato due cani mastini, uno ha addentato il cuore da una parte e uno da quell'altra, se lo strappavano, se lo contendevano. Ecco, o uomo, che ti sembra di essere anche un buon cristiano, ma tu davanti a queste cose cosa fai, cosa dici, cosa ti vengono le lacrime agli occhi, ma dico, il tuo comportamento qual è davanti anche a queste cose? Gesù si è presentato col cuore trafitto di spine, il cuore immacolato trafitto di spine. Ma chi è che gliel'ha messe quelle spine? No, uno deve domandarsi, ma chi è che te l'ha messe quelle spine? Sapete cosa ci risponderanno? Tu me l'hai messe. Allora, davanti a questa situazione, sta per finire il mese che, invece che essere il mese del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, è il mese dell'indifferenza. Vergognosa, magari ci vergognassimo, non siamo neanche capaci di vergognarci. Allora, il Signore ci mostra il suo cuore, la mamma nostra ci mostra il suo cuore, ma noi, il nostro cuore, dov'è? Ce l'abbiamo, sto cuore, o non ce l'abbiamo? È un cuore di carne? È un cuore di pietra? Che cuore è? Pensate che, credo che sia Santa Veronica, grande santa, stigmatizzata, mistica, non vi dico, se leggete la vita di Santa Veronica vi vengono i brividi. Gesù gli estrae il cuore dal petto, glielo mostra, glielo spreme, glielo schiaccia, esce pus. Il cuore di Santa Veronica Giuliani, infuocato d'amore, e gli mostra che esce ancora pus. Ma il nostro, usciranno anche i vermi, io non lo so cosa devono uscire se ci spreme il nostro cuore, ma che cosa verrà fuori da questo cuore? Però siccome nessuno ne parla, sembra che il problema non esista. Invece esiste. Un tempo, pensate, il cuore sacratissimo di Gesù, le nazioni si consacravano. Voi pensate, per esempio, anche l'imperatore d'Austria, vero, ha consacrato a suo tempo, vero, il Tirolo, compreso il Sud Tirolo, al Sacro Cuore di Gesù. Diciamo, quello ha fatto bene a far così, no? Adesso bisogna vedere noi come trattiamo quel cuore che ci è stato donato, ci siamo consacrati, ma adesso praticamente non viviamo la consacrazione fatta. Il re di Francia, Gesù aveva chiesto che consacrasse la Francia al Sacratissimo Cuore di Gesù, non l'ha fatto, non ha obbedito, e con scoppiata la rivoluzione francese, castigati, morto lui e morto anche suo figlio, poi, no? Ghigliottinato. Ma vedete che siamo ghigliottinati anche noi, anche se abbiamo ancora la testa attaccata al collo di carne, ma in pratica la testa spirituale, diciamo, è ghigliottinata dal corpo spirituale, perché siamo senza testa alla fine, no? Vedete cosa stiamo combinando? Si perde la fede. E allora termina questo mese dedicato, consacrato, vero, ai Sacri Cuori. E che cosa facciamo? Noi, diciamo, siamo chiamati a collaborare con la radio della Madre del Buon Consiglio, e se non diamo buoni consigli è meglio che piantiamo lì tutto e facciamo, che ne so io, il DJ da qualche altra parte, no? Tanto oggigiorno, dire la verità e dare i buoni consigli, vero, alla gente diventa un problema, perché qualcuno si offende, qualcuno non ci crede praticamente, mentre stranamente tutti quanti, la maggior parte, credono tutti quanti, diciamo, a un cuore spirituale, diremo così, di Lucifero, no? Che inganna le persone, e le persone addirittura si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, no? Pensate un po' se non siamo dei ghigliottinati spirituali, no? Ecco, allora, chiaramente dovevamo parlare di queste cose e dovevamo anche invitare voi, cari radioascoltatori, a dire: concedici, vero, di riparare, vedete, di riparare a questi peccati, queste indifferenze, a questi sacrilegi che sentiremo poi in Santo Vangelo: non date le perle ai porci, no? Ma oggigiorno, ma altro che perle le diamo noi ai porci, no? Gli diamo addirittura il cuore eucaristico di Gesù, diamo ai porci, no? Non soltanto le perle, no? E poi dice: state attenti, perché poi si voltano e vi sbranano. Difatti tu prova a toccare questo argomento qua e rischi di essere sbranato, capite? Per cui la parola di Dio è lampada che illumina le tenebre, ma se uno non l'accende, questa lampada rimane nelle tenebre e ragiona con i ragionamenti dei tenebrosi e non capisce qual è e cos'è la verità che ci rende liberi da queste cose, no? Ecco, allora, l'invito, voi vedete che noi iniziamo sempre con l'atto di riparazione, no? E nell'atto di riparazione è per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria vi domando la conversione dei poveri peccatori, noi compresi naturalmente, no? Che i peccatori sono gli altri, no? Siamo tutti peccatori. Ed è incredibile, perché ogni volta che vado a messa, no? Sentire il coro delle persone che dicono: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dico: ma questi qua l'hanno imparata a memoria, ma non sa mica cosa stanno dicendo, no? Perché la Chiesa, diciamo lo Spirito Santo, ti invita a dir la verità. Per cui confesso a Dio Onnipotente e anche a voi fratelli che ho molto peccato, non poco, e non niente, che ho molto peccato, con i pensieri, con le parole, con le opere, le omissioni, e va a confessarti, no? Ma io non saprei cosa dire al prete, no, cosa vado a dire, ho fatto niente di male, vedi, proprio sei ghigliottinato, la tua testa non è attaccata al corpo, tu sei un ghigliottinato, la tua testa è staccata, perché non sai neanche quello che dici. Lo dici e poi non credi a quello che hai detto, ma cosa vai a fare in chiesa? Ma cosa vai a fare? Allora, quando dici quelle parole, devi credere che sono vere. Hai molto peccato, dico molto, non poco, molto peccato, con i pensieri, con le parole, con le opere e con le omissioni. Per mia colpa, non quella degli altri, no, ma è colpa di mia moglie, ma è colpa della suocera, no, no, per mia colpa, mia grandissima colpa, non poco. Allora, tutti dicono ste preghiere e probabilmente non sa mica quello che dicono, perché se sono ghigliottinati, chiaramente la testa è da un'altra parte, no? Per cui, diciamo che va, poco poco andiamo a messa con il registratore, vero, con lo smartphone, e glielo facciamo dire a lui, no, le preghiere, tanto siamo così ormai veramente, si dice, tecnologici, no, che possiamo anche mettere il mea culpa, forse lo smartphone, che non ha il cervello, no? Lui magari dice sì, sì, è anche mia colpa perché io distraggo tanta gente, per cui per mia colpa, mia grandissima colpa, no? Lo smartphone, diciamo, se potesse direbbe io ammetto di avere molte colpe perché distraggo gli uomini dalle cose sante e li immergo nelle cose che sante non sono, ecco, un po' servire a qualcosa, ma insomma siamo ingordi ormai di quelle cose e anche intossicati, per cui fra poco, dico, lo smartphone, Signore, farà un miracolo, ce lo farà dire lui, che lui si sentirà colpevole, no? Anche se non ha una coscienza, non ha un'anima, l'abbiamo fatto noi, ma dico, dovrebbe accadere un miracolo del genere, no? E lui si sente colpevole, ma io no. E va bene, allora, dico, lo Spirito Santo ti fa dire queste parole perché tu ti renda conto e che tu sia consapevole della tua miseria, che il tuo cuore, se lo spremi, viene fuori pus, vuol dire che è infettato, cioè che ha l'infezione, il pus viene dall'infezione, no? E noi siamo abbiamo questa infezione del mondo, vero? Della carne del demonio, e abbiamo il cuore che se lo spremi esce pus. Allora domanda, ma ci sarà anche un po' di sangue in questo cuore? Perché se quella santa usciva del pus, a noi sangue non ce n'è neanche, ci sarà solo pus. Per cui è un cuore che puzza, perché quando uno va in cancrena, quando uno è in quella condizione, puzza pure, no? Ecco, allora tu hai voglia di profumarti di fuori, che c'è il cuore che puzza, il cuore infartato, diciamo, da che cosa? Da insufficienze coronariche, perché troppi pochi rosari, per cui insufficienza coronarica, poche corone. E Padre Pio invece questo problema non aveva perché continuava a dire corone. Ecco, noi invece abbiamo l'insufficienza coronarica. E così, allora davanti a questa, diciamo, questa immagine di questi sacratissimi cuori che sono, vedi, sono con le mani che ti dicono guarda, io per amor tuo cosa faccio? Tu guarda, cosa combini con la tua freddezza, la tua indifferenza, la tua ingratitudine, la tua superficialità, la tua anche malizia, vero? Vai in giro anche che fai peccare quelli che ti guardano, no? Così offendono me e tu vieni a fare la comunione, sei Giuda perché praticamente addirittura fai sì che chi ti guarda magari abbia, ecco, compia dei peccati in cuor suo, molto peccati in pensieri, parole, opere, omissioni, no? Per mia colpa, no? E allora, mese del Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, mese della riparazione, dovrebbe essere, vero? Il mese prossimo è il mese del preziosissimo sangue. E allora sarà un'altra occasione per dire, Signore, quanto sangue hai versato per me e io devo vivere non solo un mese, ma una vita di gratitudine perché tu hai versato il tuo sangue per lavare i miei peccati e io ne produco degli altri di peccati, invece di dire no, Signore, fammi il dono della volontà ferma di convertirmi veramente, di modo che uscirà comunque del pus, ma che non sia tutto, diciamo, infettato dai peccati, dalla malizia, dalla vanità, però dalla superbia, dall'egoismo e tutto quello che ci sta dietro, no? Ecco, e così, Anna, non potevo resistere, sai, non potevo resistere da dire queste cose, perché io ho davanti a me queste due statue che hanno tutte e due i cuori, no? Diciamo, queste qui sono il Sacro Cuore di Gesù, che è un'immagine che deve essere stata Sor Lucia, deve aver visto, ecco, questa immagine dove c'è sì il Sacro Cuore di Gesù, ma c'è un calice, cioè Gesù tiene in mano un calice che raccoglie il sangue che esce dal cuore sacratissimo di Gesù e tiene in mano un'ostia, diciamo, bagnata dal sangue che te la offre. Dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue offerto in sacrificio per voi. Pensa un po'. E allora, davanti anche a queste immagini, no? Ma noi siamo distratti, no? Non capiamo il significato di tanto amore. Ecco, poi, siccome arriverà il giorno in cui ci toccherà anche chiudere gli occhi, perché li abbiamo tenuti chiusi durante la vita, ma poi si chiuderanno per sempre, come ci presenteremo davanti al Signore? Potrà il Signore dire: vieni avanti, servo buono e fedele, con un cuore pieno di pus? E allora dice: guarda, Signore, fammi la grazia, mettimi tra le fiamme purificatrici, visto che le fiamme del tuo amore non hanno acceso il mio cuore, adesso merito di andare tra le fiamme ed essere purificato e a piangere i miei peccati, la mia indifferenza, la mia ingratitudine, la mia distrazione dalle cose sante tue, ecco, la mia attrazione per le stupidità di questo mondo. E va bene. Allora, Anna, dopo questo, visto che c'era il fuoco, io sono sfogato perché c'è di mezzo il fuoco, no? Ecco.
Bene, proseguiamo. Mamma mia, che pena, sì. Signore mio.
Ma insomma, sono cose pratiche. Diciamo, probabilmente i parroci di 70-80 anni fa, io credo che in chiesa facessero di queste prediche qua, no? Semplici, capivano tutti.
Esatto.
Capivano tutti, vero? E quando gli diceva qualcosa, cioè, avevano grande rispetto anche perché dice: sto parroco, vero, vuole la nostra salvezza, per cui ci richiama e ci dice: non fate così, bisogna cambiare vita, venite qua, confessioni, ecco, catechesi, tutti quanti, cioè un pastore che dice, mostra, vero, qual è l'erba che fa bene e l'erba che fa male, no?
Giusto. Veramente, allora partiamo con la prima lettura,
sì.
Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illuda il tuo Dio in cui confidi dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti. Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole di Sennacherib, che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re di Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra, perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire Ezechia: così dice il Signore Dio di Israele. Ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Ti disprezza, ti deride la vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo la figlia di Gerusalemme, poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte Sion un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia, non l'affronterà con scudi e contro essa non costruirà il terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto. Non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide, mio servo. Ora, in quella notte, l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase.
Beato l'uomo che confida nel Signore, perché non resterà mai deluso. Le prove della vita il Signore o le vuole o le permette, ma comunque l'ultima parola ce l'ha sempre il Signore, perché è Lui il Signore, ci educa. Ci mette nella prova per vedere come reagiamo nella prova. Chi confida nel Signore non resta deluso. Anche se camminassi in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu, oh Signore, sei con me. Anche se navigassi, così dovrebbe essere, no? Anche se navigassi nella barca di Pietro, dove le onde alzate dal maligno, poi Don Dolindo spiega così, che siccome Gesù era diretto verso la terra dei Gadareni, dove c'era quel indemoniato che era posseduto da una legione, dice aveva avvertito che stava andando verso di lui, cioè i demoni avevano sentito questa potenza, questa che si avvicinava a loro. E allora, poiché hanno potere sulla materia, hanno provocato una specie di, non di uragano, ma insomma una tempesta. Qui vento, onde altissime, una tempesta nel mare, per sommergere o per far affondare la barca, dove in quella barca c'era qualcuno che era più forte di me. E difatti Gesù, però, che è il Signore, dormiva, ma guarda un po' che strano, e anche oggi sembra che dorma, perché dice: ma Signore, ma quando è che intervieni? Ma non vedi che la barca è piena di acqua, è piena di sacrilegi, è piena di eresie? No, ma queste sono le onde provocate dal maligno. E allora dice: noi non ce la facciamo più a resistere, vero, in mezzo a questa situazione. Ma il Signore, diciamo che sembra che dorma. E anni fa era stato forse Giovanni Paolo II che ebbe a dire una frase che poi apparve su tutti i giornali: il cielo è chiuso, sembra sia chiuso, dice, le nostre preghiere non, sembra che non siano ascoltate, il cielo è chiuso. Allora tutti sui giornali era scritto: ma cosa significherà il Papa che dice che il cielo è chiuso? Sì, e dice: dorme. Cioè, ma non ti importa che questi assiri ci distruggano o vogliono distruggerci? Ma dice: non vi preoccupate, perché manderò i miei angeli, vero, a fare quello che all'operazione che hanno poi 185.000 morti, l'angelo che era salutato San Michele. Allora, noi siamo in questa situazione e vorremmo quasi dire: Signore, ma non ti importa che questa situazione, che la tua barca sembra che vada, che affondi? Però il Signore si desta. Ma poi è interessante perché mentre, se noi leggiamo il Vangelo, quando gli chiesero: dove abiti, Signore? Ma dice il Signore, dice: non ha neanche una pietra dove poggiare il capo, no? Per cui pensa che povertà, neanche una pietra dove poggiare il capo. Adesso, se leggi il Vangelo, è scritto che Gesù stava dormendo e aveva la testa su di un cuscino, per cui dico: Signore, ma non era meglio se tu mettevi il cuscino quando stavi a casa e ti mettevi la pietra adesso, così stavi sveglio, no? E invece è così, no? Proprio bisogna stare attenti ai particolari, no? Per cui dormiva, non ti importa. Allora Gesù comandò al vento, comandò al mare, era il Signore comanda, e quando lui comanda si placano tutti, anche se il maligno ha messo in moto sta macchina trita cervelli, è vero, e il Signore calma. E poi invece di dire: ah, scusate, sapete, mi sono addormentato perché ero stanco, no, mi dovete scusare, no, che purtroppo il sonno mi ha preso e allora non ho potuto, non mi sono accorto di tutte queste cose. No, ha detto: gente di poca fede, li ha rimproverati, per cui prendiamoci questo bel rimprovero, perché già noi sappiamo: infine il mio cuore immacolato trionferà. È vero, bisogna vedere anche quanto costerà questo trionfo, perché tutte le cose hanno un prezzo, e vediamo quanto costerà. Però certamente costerà, se pensate questo qui che voleva praticamente raggiungere Sion, il Tempio di Dio, e ha fatto 185.000 morti, no, in una sola notte. Provate a immaginare voi quanti morti ci saranno, così sembra che di aver sentito, dice, no, che 2/3 dell'umanità scomparirà. Ah, vedrai come diventiamo tutti dei cucciolotti, tutti buoni, tutti abbiamo tempo di pregare, non avremo tempo di pensare alle sciocchezze, ma a salvarci l'anima, a vivere in uno grande stato di anche di penitenza, perché se succede una cosa del genere, pensate, anche quelli che restano, è scritto così: i vivi rimpiangeranno i morti, rimpiangeranno, cioè piangeranno perché non hanno pianto i propri peccati, no? Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Adesso, siccome non hai pianto, rimpiangi, e poi, se non basta, avrai anche il purgatorio da piangere anche là. Ma vedete, alla fine, questa è verità, no? Questa è giustizia. Quando sentite fare discorsi di quelli che sono molto, molto umani, nel senso che ce li siamo inventati noi e non corrispondono all'insegnamento di nostro Signore Gesù Cristo, state attenti, perché quel tipo di cibo non sono parole di vita eterna, ma sono parole OGM, ecco, geneticamente modificate. Non hanno il senso, ecco, che ha dato il Signore, alla faccia dei registratori che non c'erano. Bene, allora vediamo che il Signore nostro Dio, il Liberatore, lui ci libererà e infine ci sarà il trionfo del cuore immacolato. Ma dovete sapere che Dio vuole questa consacrazione che non abbiamo fatto, perché non ci sarà il trionfo del Sacratissimo Cuore di Gesù finché non ci sarà stato il trionfo del Cuore Immacolato, perché come Gesù è nato da Maria, anche il trionfo del Cuore di Gesù viene da Maria, dalla Madonna. E allora Dio questo voleva, il nemico, lui l'ha capita bene, siamo noi che non l'abbiamo mica capita bene, no? Ha fatto di tutto e continua, perché pensate un po', vogliamo associarci a coloro che buttano fuori dalla Chiesa la Madonna, no? Pensa un po', per cui peggio di così non si poteva arrivare, no? Cioè colei che ci portava il trionfo noi la licenziamo, no? E assumiamo, assumiamo un devastatore, un demolitore, un eretico, un nemico di Gesù Cristo, un nemico della verità. Ecco, non potevamo nascere in un secolo peggiore, confusione di idee, che la gente poi non capisce, ma l'ha detto il prete, l'ha detto il vescovo, l'ha detto Gesù Cristo, a me interessa sapere chi l'ha detto. L'ha detto Gesù Cristo? Ecco, allora, se non l'ha detto Gesù Cristo, gli altri possono cantare finché vogliono. Gesù ha detto, e le mie parole sono parole di vita eterna, non si cambia manco un accento, neanche un iota, perché se cambi un iota, sei un idiota, si potrebbe dire, perché fa anche rima, guarda un po'. Ecco, bene, allora Anna, io direi che adesso magari facciamo una breve pausa.
Certo,
no?
Certo, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Anna, hai sentito che bella?
Che bello, meraviglioso, mamma mia.
L'arpa, no, l'arpa con l'orchestra. Allora praticamente
bellissimo.
C'è il Signore che parla, no? E l'orchestra degli angeli che canta gloria a Dio dell'alto dei cieli.
Sì.
È bello, sì, è, diciamo, è musica che distende.
Eleva lo spirito, proprio sì.
Che eleva, sì, ti fa sentire.
Certamente.
Ecco,
fa pensare al paradiso, mamma mia.
Una corda,
bellissima.
Vero, una percussione di una corda, vero? Ecco, che suono fa, ecco, che delicatezza, vero? Veramente bello. Sì, sì. Bene, allora ringraziamo la regia che ci ha rallegrati con questa bella musica. E allora io direi, Anna, tu vai avanti adesso, perché
con
se c'è tempo,
Vangelo,
facciamo,
sì.
Però diciamo è bene che...
Siamo spazio, sì.
E adesso sentiamo Don Dolindo Benedetto, sì. Perché, dico, una volta l'ho pensato, dico, Don Dolindo, se arriverò in cielo, tu dovrai scappare perché io ti mangio, nel senso del bene che ti voglio, no? Perché siccome Gesù si fa mangiare, io vorrei mangiare anche te che hai mangiato Gesù, no? Per dire che sei un tesoro, un dono di Dio per il nostro tempo, perché ci spieghi le cose in un modo che non le abbiamo sentite mai, così proprio con semplicità, con attualità, con puntualità. Signore, donaci presto, vero, la beatificazione e sarà dopo il trionfo del cuore immacolato, perché Don Dolindo non va mica d'accordo con quello che dice, non va mica d'accordo con quello che dicono adesso.
Senti, certo.
Io neanche un po'. Bene.
Bene. Allora, Gesù esorta i discepoli ad un atteggiamento di prudente discernimento nel predicare il Vangelo e nel dispensare i mezzi di santificazione. Sarebbe un orribile spreco come gettare le perle ai porci, trattare di cose sante, ad esempio, con chi si prende beffe della verità rivelata e si ostina a vivere accecato dalle proprie passioni. Il Divin Maestro poi stabilisce una regola aurea che delinei in modo pratico la misura della nostra carità verso il prossimo. Egli non intende porvi un limite, ma al contrario, insegnarci che il nostro amore verso gli altri deve essere incondizionato, come faremmo verso noi stessi. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa, la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano». Passo a Don Dolindo, sulla pagina 183, capitolo 7, San Matteo. Gesù condanna la radice stessa dei giudizi, che sta tutta nel voler osservare le debolezze altrui e nel presumere di eliminarle. Egli parlava dei farisei, censori spietati del prossimo, i quali non vedevano le loro gravi mancanze, ma parlava anche di quelli che in tutti i tempi li avrebbero imitati. Quello che appare innanzi a noi delle azioni altrui non è spesso il male maggiore, e quello che si cela nel fondo della nostra coscienza non è il male minore. Se potessimo esporre tutte le miserie della nostra vita, dovremmo coprirci di opprobrio. E se approfondissimo certe malignità altrui, le vedremmo ridotte a minimi termini, perché causate da mancanza di istruzione, di civiltà, di formazione, di coscienza, e persino dal concorso di cause fisiche come di malanni o anche di speciali suggestioni diaboliche. Dio riserva perciò a sé il giudizio, come riserva il governo e la provvidenza del mondo. Anche quando ci apparisse evidente la mancanza altrui, dovremmo scusarla, nell'intenzione, o meglio, rimetterla a Dio. Camminiamo tutti verso l'eternità e camminiamo per essere giudicati. Quando ci troviamo veramente di fronte ai perversi, essi non fanno conto delle nostre osservazioni, anche quando sono fatte con retta intenzione. Si ribellano come cani ringhiosi e disprezzano la buona parola, insultandoci e calpestandola, come un animale immondo calpesta le perle, che non può apprezzare perché cerca solo l'immondizia e la soddisfazione della sua voracità. Come si vede, Gesù distingue tre specie di relazioni col prossimo in fatto di giudizio e di recriminazioni. Si può pensare male, correggere con ostentata petulanza e pretendere di mutare di un colpo quelli che sono tanto perversi da essere come bruti. Per troncare la radice delle mancanze di carità, ci vieta Gesù di correggere per superbia presunzione di giustizia, per superba presunzione di giustizia, e ci vieta di esporre al disprezzo degli abbruttiti le parole di Dio e le cose più sante, che per essi sono incomprensibili. Bisogna compatirli e non giudicare le loro miserie, bisogna evitare l'ipocrisia nel correggere e non fare che la correzione produca un frutto di morte per le cattive disposizioni di chi la riceve. È evidente che Gesù non ci proibisce la correzione fraterna, ma esortandoci a non giudicare, toglie ad essa la radice di ogni asprezza e la causa di ogni reazione. Si corregge per amore, non per condannare. Si corregge con umiltà, credendosi peggiori degli altri. Si corregge con opportuna prudenza, evitando di suscitare reazioni violente che servono solo a peggiorare. Si direbbe quasi che Gesù, nella similitudine della pagliuzza, abbia svelato la delicatezza del suo cuore. Si sente in quell'espressione: lascia che io ti cavi dall'occhio la pagliuzza, quella signorile bontà con la quale egli stesso suol riprenderci e suol quasi chiederci il permesso di correggerci. Si direbbe che, volendo mostrare l'imprudenza della correzione di un fariseo, quasi non ci sia riuscito ed abbia usato un'espressione di delicatezza signorile, perché egli non sa fare diversamente. Quanta signorilità! Egli esige da noi anche nel correggere, perché la correzione fraterna non deve essere un giudizio di tribunale, ma un servizio. Tutto quello che è cattedratico, ostentato, superbo, non tanto nelle parole quanto nell'anima che le ispira, serve solo a rompere l'equilibrio della carità. La stessa espressione che Gesù Cristo adopera per dire di non insistere con quelli che sono incapaci di intendere le cose sante e preziose, benché apparentemente dura, è detta con carità. Noi, infatti, ci adiriamo contro i perversi e vorremmo vincerli. Li colmiamo spesso di insulti, almeno nel nostro interno. Non ci rassegniamo alla loro ostinata resistenza e pretendiamo far loro intendere quello che non possono capire. Non ci voleva di meno di quell'espressione dura per farci persuadere di dover desistere e abbandonare la causa interamente a Dio. È un pericolo gravissimo per un peccatore il profanare le stesse cose sante. È un segnare quasi la sua condotta, il rifiutare le gemme del cielo e preferire come un animale immondo le lordure dell'impurità. È una profanazione delle cose più sante che potrebbe anche addebitarsi a noi. E perciò Gesù Cristo Usa quel paragone così efficace. Come si può parlare di spirito all'uomo animale, che intende solo il mangiare, il bere, il dormire, e si ciba di miseria? Gesù Cristo, dicendo di non dare le cose sante ai cani e le perle ai porci, non vuole affermare che gli uomini ridotti così debbono lasciarsi in abbandono. Anzi, egli ci esorta a pregare, a chiedere insistentemente, con ardore, la conversione di queste anime e in generale a domandare il bene per noi e per tutti quelli che ci possono sembrare difettosi. La sua bellissima esortazione alla preghiera è legata a quello che dice prima e quantunque possa applicarsi a qualunque preghiera riguarda principalmente quelle che si fanno per il proprio miglioramento e per quello degli altri. La conversione è una grazia difficile, perché non discende solo dall'infinita liberalità di Dio, ma richiede la cooperazione dell'umana libertà. Bisogna chiedere, perché la grazia eccitante muove all'indurito cuore del peccatore. Bisogna cercare dal Signore stesso i mezzi, le occasioni, le circostanze propizie per muoverlo al bene. Bisogna picchiare alle porte della divina misericordia, perché si aprano, nonostante i demeriti e le miserie di chi vive come un povero animale. La preghiera fatta in questa maniera insistente e per un fine così grande raggiunge il suo scopo, perché il Signore dà il bene a quelli che lo cercano, dà il desiderio del bene, il disgusto del male, l'apprezzamento delle cose sante, in una parola, lo spirito buono, a quelli che lo cercano per gli altri o che, vedendosi peccatori imperfetti e pieni di miserie, lo cercano per loro stessi. Non bisogna dimenticare che il Signore ha voluto che le cose temporali e le necessità della vita fossero abbandonate a Lui, e che quando parla dell'efficacia della preghiera intende parlare di quella fatta per le necessità spirituali. Egli l'ha promesso e non può fallire, non fallisce mai nel dire che le cose temporali ci vengono per sovrappiù. Quando riguardiamo principalmente le necessità dello spirito, ma disgraziatamente anche nel campo della carità è raro trovare cuori ardenti che sappiano preoccuparsi principalmente, diremmo essenzialmente, prima di tutto, delle anime. L'uomo non è un ruminante che o mangia o tritura ciò che ha mangiato. Non può, cioè, stare sempre in occupazioni, in preoccupazioni del mangiare. Deve pensare che ha un'anima da salvare, una meta eterna da conquistare, e deve volgere a questa meta tutte le sue aspirazioni. Dobbiamo preoccuparci di avere lo spirito buono, cioè di veder morire in noi il vecchio Adamo e saper tendere a Dio con tutto il nostro amore. Questa è la preghiera che Gesù Cristo vuole che facciamo per noi e per gli altri. E questa è la preghiera che dichiara l'infallibile effetto. Ci sono molti, infatti, nei quali la natura sembra invincibile e in essi il male appare come un'ossessione. Certe miserie d'orgoglio, di avarizia, di ira, di impurità, di bassa intemperanza, d'accidia, d'invidia, sembrano che rimangano in noi nonostante i nostri sforzi per vincerle. Quando ci sembra di averne riportato vittoria alla prima occasione anche leggera che ci diamo, alla prima tempesta di tentazioni, alla prima debolezza nel combattere, rinascono con tanta virulenza che ci fanno scoraggiare e possono farci precipitare nell'abisso per sempre. Sì, certi stati d'animo del nostro prossimo, intestardito in una passione, acceso di concupiscenza, sopraffatto dalla violenza del carattere, cieco nelle tenebre della miscredenza, ostinato nel peccato. Sembrano quasi una fatalità, un destino che lo trascina all'abisso. E proprio e principalmente per questi stati d'animo e per queste miserie invincibili che Gesù Cristo ci dice di chiedere, di cercare, di bussare, assicurandoci che Dio ci esaudisce sempre quando gli domandiamo il buono spirito. Ed è impossibile che non ci esaudisca e ci deluda, come sarebbe assurdo pensare che un padre possa dare al figlio che supplica pietra per pane e serpente per pesce, chiedere, cercare, bussare. E con questo Gesù ci dice chiaro che le grazie di questo genere si domandano con insistenza, continua, e che bisogna sostenere in noi e negli altri la debolezza della guasta natura, continuamente. Come continuamente si deve sostenere un masso che tende a precipitare a valle ed alimentare una lampada che si consuma per la stessa sua fiamma. Gesù riepiloga tutta la grande lezione sulle relazioni spirituali con il nostro prossimo, esclamando: «Fate dunque agli altri tutto quello che volete che facciano a voi gli uomini, poiché in questo sta la legge di profeti». È sempre la carità che suggella l'esortazione sulla preghiera, perché non si è esauditi se non si ha carità, e della carità l'espressione sintetica della legge e dei profeti. La carità non ci fa giudicare gli altri, ci fa credere peggiori di tutti e ci fa essere delicati con i peccatori. La carità ci spinge a pregare e rende efficace la preghiera. Dio ci tratta come noi trattiamo gli altri, ed è nostro interesse avere carità verso tutti, carità di pensieri, di parole, di tratti, carità delicata che guarda nelle creature l'immagine di Dio, carità spirituale, carità corporale. È a questo prezzo che si traggono le grazie dal cielo e si inonda la vita di benedizioni. La carità è la radice ed il fiore di tutte le virtù. E per questo Gesù Cristo ci dice che in essa si sintetizzano la legge ed i profeti: fare agli altri ciò che vogliamo fatto noi stessi. È la sintesi di ciò che la legge e i profeti insegnano sulle mutue relazioni degli uomini, perché l'amore del nostro bene, che non ci fa mai errare nel desiderare ciò che ci giova, è la misura più sicura per non farci illudere dalla durezza riguardo degli altri. Gli insegnamenti di Gesù Cristo, che Gesù Cristo dà, possono sembrare ardui alla natura disorientata dalle passioni, ma egli non ci fa illudere con prospettive di effimera felicità, non ci inganna, perché è la stessa verità, e ci addita chiaramente la porta e la via del cielo, dicendo: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto angusta è la porta e stretta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. La via e la porta stretta che ci addita sono tali innanzi al mondo, ma innanzi a Dio sono piene di pace e di ineffabili grazie. Spira una soave dolcezza dalle stesse parole del Vangelo, e quella via sembra quasi un solitario sentiero di montagna che nella sua stessa asprezza è pieno di attrattive. La vita è una prova, ed è logico che sia penosa, ma nella stessa pena è dolce quando guardiamo Dio solo, perché è proprio il dolore che ci dona la libertà dello spirito, sciogliendoci da ogni legame di terra, e ci sospinge a Dio con maggior ardore. Gesù ci mette perciò in guardia contro i falsi profeti che si fingano agnelli di pace e di bontà, predicando il benessere. Invece sono lupi rapaci che strappano le anime al Signore e dalla vera felicità. Questi falsi profeti sono i sobillatori dei popoli, gli eretici. Gli uni ingannano promettendo la brutale soddisfazione delle passioni e materializzando la vita. Gli altri ingannano fingendo pietà e religione e aprendo una via allo spirito che sembra più comoda e conduce invece alla morte eterna. A questa categoria appartengono gli eretici, e specialmente i protestanti. All'altra appartengono i massoni, i settari, e specialmente i comunisti bestiali. Gesù Cristo ci dà il criterio infallibile per conoscerli, dicendoci che i frutti che essi producono li manifestano. Le sette hanno un tristissimo retaggio di iniquità, di soprusi, di delitti e di spaventose degradazioni. Gli eretici, pur fingendo di predicare la verità e la fede, devastano la coscienza e riducono le anime ad un cumulo di rovine. Basta vedere lo stato di corruzione nel quale sono cadute le nazioni protestanti per convincersene. Si può dire senza esagerazione, perché è un fatto storico innegabile, che tutta l'apostasia moderna da Dio è dovuta al protestantesimo, degenerato prima nel razionalismo e poi nell'ateismo. Che importa che si fingano pietà e si illudano di averla? Non è l'apparenza che vale davanti a Dio, né il dire Signore, Signore, fare poi il comodo proprio che può far entrare nel regno dei cieli. La caratteristica degli eretici non potrebbe essere più precisa. Essi dicono Signore, Signore, con le apparenze della loro pietà si vantano anche di profetare nel nome di Dio, cioè di annunziare e propagare le parole della Bibbia. Credono di essere i propagatori del regno di Dio e i nemici di Satana, mentre dolorosamente ne sono gli amici e i coadiutori. Gesù Cristo non lascia luogo ad equivoci. Afferma solennemente che simile gente è così estranea a lui che egli non la conosce e protesterà lui nel giorno del giudizio. Falsi profeti sono anche quelli che si ammantano di pietà e poi vengono meno ai loro doveri, contentandosi di una devozione superficiale tutta a base di apparenza e vuota di sostanza. Queste anime sono come terre abbandonate che danno fiori selvatici e producono solo paglia e sterilità. Il cristiano deve essere integro e totalitario, deve istruirsi nella fede e vivere nell'infallibile luce della Chiesa cattolica apostolica romana. Per unirsi a Gesù Cristo deve avere grande vita interiore e tendere alla santità. Oh Gesù, se il mondo ti ascoltasse, rimarrebbe anch'esso stupito della tua dottrina e la riguarderebbe come unica vera e somma filosofia, unica vera e somma verità. Parla a queste tue povere creature dalla Chiesa, da questo monte dove e deve risuonare e risuona sempre immortale ed infallibile la tua voce. E ricaccia con la tua luce sfolgorante le tenebre dell'errore. Donaci la grazia di meditare sempre la tua parola e di preferirla a qualunque umana sapienza, poiché la tua parola è verità, che dona la pace ed il riposo e che germina nell'anima, rendendola tutta piena di felicità. Oh, arcana luce, fuga le tenebre degli errori. Seconda la profondità dell'anima, intristita dal gelo della miscredenza, donaci la fede e conservaci tu questo preziosissimo tesoro. Amen.
Al termine di ogni meditazione di Don Dolindo, bisogna rendere grazie a Dio, allo Spirito Santo che l'ha illuminato e ha fatto scrivere il pensiero di Dio, non è il pensiero dell'uomo, ma è il pensiero di Dio questo. Ed è interessante perché, diciamo, ha iniziato parlando della carità. Allora, la carità, diciamo che è un termine che, se non ben inteso, genera confusione, no? Perché ha spiegato come ci si deve comportare con il prossimo, eccetera, eccetera, né? E allora tu praticamente ti potresti anche trovare in difficoltà, perché dici, ma cosa devo fare allora, se non posso dire nulla, se non posso... Ecco, poi arriva a dire, praticamente a mostrare l'essenza della carità, perché non c'è, cioè prima della carità viene la verità, perché quelli che fanno la carità nella menzogna non fanno carità, praticamente vogliono ammantarsi di una virtù che non hanno, perché si può fare solo la carità nella verità, non esiste un'altra carità. Il Signore vuole che noi aiutiamo, dopo aver inteso per grazia le cose, le facciamo conoscere anche a chi non le conosce. Ecco, questa è carità, mostrando la verità, perché la verità vi farà liberi, ma la carità non ti rende libero senza la verità. Tant'è vero che i protestanti fanno, voi vedete che anche le cose che stanno accadendo, tutte, ecco, si va sempre in orizzontale, no? Ma in orizzontale eretico, però, perché poi mettiamo in discussione la verità, per cui ecco qual è praticamente la cartina di tornasole, no? Per capire se uno veramente è un vero profeta o è un falso profeta. Chi lavora solo in orizzontale, alla fine è perché la gloria se la vuol prendere lui. Invece, al contrario, la gloria va a Dio, ecco, che è verità. Chiaramente una persona semplice queste cose fa fatica anche a capirle, no? E anche spiegarle a chi non è preparato, bisogna vedere cosa riesce ad intendere. Per quello, nella semplicità, l'uomo va ammaestrato e dire: guarda, non ti discostare da questa strada, questo sentiero, perché è stretto e porta alla salvezza. Quella che viene predicata nella larghezza, dice, sono quelli che si perdono. Qui dice, sono pochi quelli che si salvano, sono molti quelli che si perdono. La Madonna Fatima appare e mostra quelli che vanno all'inferno, vero? E mostra la sua mestizia, la sua, il suo dolore, le spine che gli trafiggono il cuore. E allora dobbiamo essere realisti, ecco, dobbiamo, se il Signore dice Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato e tu ti incontri con uno che vuol pigliare la Madonna e metterla fuori della Chiesa, ma questo qui può invitarti a cena, può mostrarti che ti regala tutto quello che vuole, che vuol mostrare che ha la carità con te, no, guarda, tienti tutto, io mi tengo la verità, ecco, tutto il resto non mi interessa, no? Perché perso Gesù Cristo, perso tutto, e mentre guadagnare Gesù Cristo ho guadagnato tutto, mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio, così diceva San Francesco. Bene, Anna, c'è un fioretto, forse ce la fai, vero?
Vediamo, sì, sì. Sì. San José María Escrivá nacque il 9 gennaio del 1902 a Barbastro, in Spagna. Il 28 marzo 1925 fu ordinato sacerdote. 2 anni dopo iniziò a Madrid un instancabile lavoro sacerdotale dedicato in particolare ai poveri e ai malati nelle borgate e negli ospedali. Il 2 ottobre del 1928 ricevette una speciale illuminazione divina e fondò l'Opus Dei. Avevo 26 anni, dirà più tardi, grazie di Dio e buon umore, e niente di più. E dovevo fare l'Opus Dei, ossia un'istituzione della Chiesa avente come scopo quello di promuovere fra cristiani di tutte le condizioni sociali una vita coerente con la fede, in mezzo al mondo attraverso la santificazione delle opere quotidiane, lo studio, il lavoro, la cultura, la vita familiare. Il 14 febbraio del 43 fondò anche la Società Sacerdotale della Santa Croce, che oltre a permettere l'ordinazione sacerdotale dei membri laici dell'Opus Dei e la loro incardinazione al servizio dell'opera, avrebbe più tardi consentito pure ai sacerdoti incardinati nella diocesi di condividere la spiritualità e l'ascetica dell'Opus Dei, cercando la santità nell'esercizio dei doveri ministeriali, pur restando alle esclusive dipendenze del rispettivo ordinario diocesano. L'Opus Dei conobbe una larga espansione, tanto che dal 46 al 1960 cominciò il suo lavoro apostolico in diversi paesi: Portogallo, Italia, Gran Bretagna, Francia, Irlanda, Stati Uniti, Kenya, Giappone, solo per citarne alcuni. Il suo fondatore, San José Maria Escrivá, dovette dunque intraprendere numerosi viaggi. Ho seminato di Ave Marie le strade d'Europa, era solito dire quando ricordava i suoi frequenti spostamenti da una città all'altra, da un paese all'altro, allo scopo di appoggiare il lavoro di apostolato dei suoi figli e figlie e per far conoscere all'Episcopato i lineamenti essenziali del suo messaggio. Diceva inoltre: il rosario è una preghiera alla portata di tutte le borse, perché è facilissimo socchiudere gli occhi, immaginarsi la scena del mistero, dire qualche parolina di affetto e dopo ripetere Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre, e poi le litanie, tante invocazioni, che sono lodi infiammate alla Vergine, dichiarazioni d'amore. La Vergine Santa fu la stella che lo illuminò e incoraggiò nella sua intensa e feconda vita a servizio di Dio e del prossimo. Pertanto proponiamoci, ecco, di pregare più e meglio il Santo Rosario. Sì,
sì, scusa. Sì. Diciamo, proprio stamattina, neanche a farlo apposta, io non avevo letto questo fioretto.
Sì.
E diciamo, tornavo dalla Santa Messa, vado alla Santa Messa sempre con la corona in mano, c'ho da camminare diciamo 10 minuti, un quarto d'ora, e pensa, tornando, siccome era così, anche è bello, insomma, è una cosa che dà gioia, ecco, camminare e pregare, no? Mi era passato per la mente questo pensiero, no? Come se la Madonna ci invitasse, dice: vieni a passeggio con me. Allora cammini, e siccome parli con lei, Ave Maria, piena di grazia, allora
è bello, ecco,
sì, e andiamo, la Madonna ci invita a passeggiare con lei, continuare a dire rosari, ma che bello, sì. Per cui stamattina poi c'è questa conferma, anche lui ha seminato. Bene, allora questa sera c'è la tavola rotonda, ecco, alle 21. Allora, Ave Maria, santa giornata e santa serata questa sera. Ave Maria.
Ave Maria.